vi faccio una fotografia. No, no, rimanete naturali.
Fate le orecchie a cuscino.
Eh sì, ho già fatto ormai. Sì, siamo in una situazione insolita. Non era mai successo un fatto di questo genere. Io non ho un messaggio ben preciso stamani da darvi, ma volevo comunque parlare un momentino di questa situazione in cui siamo, che bene o male ci coinvolge anche noi, perché siamo in questo mondo anche noi siamo soggetti a tutte le situazioni che ci sono. Che dire, dobbiamo adeguarci a quello che viene stabilito. D'altronde anche i nostri governanti non sanno anche loro che pesci prendere, perché come è nuova per noi, ma è nuova anche per loro questo fatto. E speriamo che il Signore ci liberi prima possibile, ma la parola di Dio e ci parla anche di queste cose, di queste situazioni. Negli ultimi tempi ci saranno delle situazioni che magari quando leggevamo senza avere un riferimento ci si poteva fare un'idea, ma ora si vede, basta questo piccolo, non è un animale, è un virus, non so ben definirlo com'è, ma questa piccola cosetta infinitesimale che ci vuole degli strumenti estremamente sofisticati per vederlo, mette in difficoltà l'intera umanità. E che dire, noi abbiamo il Signore che ci protegge, sì è vero, abbiamo il Signore che ci protegge, però dobbiamo attenerci alle regole che vengono date, perché possiamo anche essere portatori sani di questo virus, quindi essere magari la causa di infezione per altre persone che ci stanno vicine. Ecco anche il perché di queste distanze che vengono richieste. Non sono cose da prendere con leggerezza, con superficialità, in sottogamba, sì, ma che queste cose non servono a niente. No, non è vero. È importante, come è stato detto più volte, appunto mantenere distanze fra noi, distanze quando siamo al supermercato, quando siamo dove ci sono altre persone, per noi e per gli altri, perché magari possiamo essere infettati e a nostra volta infettare altre persone, e magari a nostra insaputa, perché questo virus ha un periodo di incubazione anche piuttosto lungo, magari ce ne accorgiamo dopo che abbiamo fatto dei disastri. Quindi è bene, pensate, magari io sono infettato senza saperlo, prendo un braccio al mio nipote e infetto lui. Insomma, per me sarebbe un disastro un fatto di questo genere, per questo faccio il possibile per evitare io stesso il contagio affinché non contagi neanche gli altri. D'altronde, nella parola di Dio è previsto anche delle situazioni in cui le persone devono stare isolate, appartate. E se guardate nel Levitico il capitolo che parla della lebbra, vedete come viene considerata attentamente questa situazione, perché la lebbra è contagiosa anche questa, e di conseguenza le persone dovevano, che avevano qualche sospetto di essere lebbrosi, dovevano andare dal sacerdote, il sacerdote li esaminava, se vedeva che era lebbra erano dichiarati impuri e dovevano stare fuori dall'accampamento, isolati. Se la situazione era dubbiosa, venivano messi in disparte, non proprio isolati, non erano dichiarati ancora impuri, ma venivano tenuti da parte per una settimana e poi dopo riesaminati nuovamente per vedere l'evoluzione di questa macchia, di questa chiazza che potevano avere, se poteva essere riferita alla lebbra o meno. Se poi questa cosa si risolveva da sé, erano riammessi, c'era una procedura da portare avanti, come lavarsi, lavare tutte le vesti, eccetera, offrire un sacrificio, eccetera, e venivano riammessi nella società. Viceversa, se ancora c'era del dubbio, ancora un'altra settimana. E se no, se era peggiorata, era chiaramente una macchia dovuta alla lebbra, dichiarati impuri e allontanati dall'accampamento. Quindi è un qualche cosa importante anche questo isolamento che c'è. Addirittura seppi una volta, ma non mi ricordo bene com'era la circostanza, ci fu un'epidemia di qualche cosa, ma nei tempi antichi, che non erano a conoscenza dei contagi di queste. E la gente si ammalava, continuava a ammalarsi, e a un certo punto a qualcuno gli venne in mente, ma perché non si mette in pratica la parola di Dio? E isolarono queste persone che erano malate. Isolando queste persone riuscirono poi a debellare questo male. Non mi ricordo, è una cosa vaga che avevo sentito tanto tempo fa, che mi era rimasta impressa. Quindi è un qualche cosa che è previsto, che ci possino essere situazioni di questo genere, e è previsto anche che ci dobbiamo adeguare e attenere alle istruzioni che ci vengano date. Però è vero, noi siamo in una situazione particolare. Io credo che, come scritto anche nella parola di Dio, piove sul giusto e sull'ingiusto. Il sole sorge per i buoni e per i cattivi. Quindi non pensiamo, io ho il Signore che mi protegge, posso fare quello che credo. Gesù aveva pieno diritto di poter dire, ho il Signore che mi protegge, quindi posso fare quello. Ma quando Satana gli disse, gettati giù, tanto ha stabilito gli angeli che verranno a sostenerti, Gesù che disse? Non tenterai il Signore Dio tuo. Quindi anche noi, da parte nostra, non dobbiamo tentare il nostro Dio mettendoci in situazioni rischiose, ma dobbiamo anche noi camminare con prudenza, stando attenti, perché effettivamente questa cosa sta veramente diffondendosi in maniera preoccupante, molto preoccupante. Non pensavo io, da parte mia, ma io sa conto poco, era un'idea che mi ero fatta, come ognuno di noi si fa le proprie idee, no? E pensavo che fosse una cosa molto meno invadente di come invece si è rivelata. E anche ieri 6 casi a Pistoia sono successi, 6 casi, ma sono quelli evidenti. Poi magari ci sono quelli latenti che ancora non hanno manifestato nessun sintomo, credono di star bene, e poi magari viene fuori che c'hanno questo virus. Ma voglio leggervi un brano che è stato citato con un canto, il primo canto, una parte di questo brano che vi leggo, con una preghiera è stato citato un altro brano, di questo passo che vi leggo, è un salmo che tutti conosciamo, tutti abbiamo tratto conforto da questo brano, perché in un modo o in un altro tutti ci siamo trovati in difficoltà e tutti abbiamo avuto bisogno di sentire la parola di Dio che ci consolava. E questo brano dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Quante volte ci hanno consolato queste parole? Chi abita al riparo dell'Altissimo, il più alto di tutti, colui che non ha, come dire, avversari, cioè non avversari, non ha chi li può stare a fronte, perché è l'Altissimo, il superlativo, oltre non si può andare. Lui è il più alto di tutti. E al tempo che è stato scritto questo salmo, l'altezza era determinante per significare la forza, la potenza. Chi dimora, chi abita al riparo dell'Altissimo, riposa all'ombra dell'Onnipotente, colui che può fare tutto, l'Onnipotente. E allora, questo è un versetto che ci ha riempito il cuore di gioia in molte circostanze, in molte situazioni. E anche in queste situazioni, in questa situazione di questo periodo, questo brano non ci è estraneo, ma ci coinvolge e ci fa pensare che appunto il Signore è sopra a questa situazione. E come nell'Apocalisse è scritto che ci saranno terremoti, guerre, carestie, epidemie. Probabilmente anche questo è uno dei segni dei tempi che si stanno manifestando, che stanno andando avanti verso il ritorno del Signore. Perciò ci deve consolare anche in questo senso, sapere che l'Eterno, l'Altissimo, colui che non c'ha nessuno che lo può superare e che è così potente da poter far qualunque cosa, volsi così colà dove si vuole, quello che si può, che si può e quel che si vuole, faceva dire Dante a Virgilio, riferito all'Eterno, colui che può ogni cosa, quello che vuole lo può fare. Quindi è il nostro aiuto, il nostro soccorso, la nostra protezione. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore. Anzi, prima ho saltato un versetto. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. La peste, quello che ho detto prima, ma anche queste epidemie, sono cose che non sono impossibili al Signore da liberarci. Quindi colui che ci protegge, colui che colui che abbiamo preso come soccorso, come riparo, come protezione, perché se non l'abbiamo preso come protezione tutti questi discorsi non servono a niente, ma se l'abbiamo preso come protezione, il Signore è qui, ci guarda, si preoccupa, si prende cura di noi. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Ci sono degli uccelletti, i cavalieri d'Italia, bianchi e neri, sono molto vistosi. E quando c'hanno i pulcini, magari si vede questo animaletto. Invece di avere due gambe ce n'ha sei. No, questa fa che novità, ha sei gambe. Perché i pulcini li stanno sotto, stanno nascosti sotto di lui, li protegge con le ali e si vede soltanto le zampe. E il Signore ci protegge, ci copre. sicuramente non fa vedere neanche le zampe nostre, intendo. Perché la sua protezione è completa, è totale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai il rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra. Questo è stato detto prima in preghiera. Ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Non c'è da fare qualcosa, c'è da guardare e basta. E vedere l'opera del Signore che fa, quello che compie Lui. Non è merito nostro, non è perché possiamo fare qualche cosa o facciamo qualche cosa. Noi guardiamo e vediamo che il Signore ha a cuore coloro che lo prendono come il rifugio, che lo prendono seriamente. Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Ecco quello che Satana disse a Gesù. Gettati giù. Ci sono gli angeli che verranno a prenderti, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Ma non è così che ci dobbiamo comportare, non dobbiamo, come ho detto prima, tentare il Signore. Noi dobbiamo fare il nostro compito e lasciare che il Signore compia l'opera sua. Essi ti porteranno sulla palma della mano perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in me il suo affetto, qui è Dio che risponde, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Qui non può non venirmi in mente un fatto di una persona inchiodata sulla croce, che diceva, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eppure queste parole sono rivolte a Gesù. Tu mi hai preso come, cioè Gesù incarna la perfezione della messa in pratica della volontà di Dio, no? Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Ma qui sembra che Gesù non avesse comunione con il Padre in questo momento difficile, eppure ne aveva un gran bisogno. Era proprio nel momento che ne aveva bisogno più di ogni altro momento. E allora che fa Dio? È venuto meno alla sua parola? Dio era lì accanto a Gesù. Era Gesù che non riusciva più a sentirlo, perché i nostri peccati erano su di lui. E non aveva più comunione con il Padre. Non aveva più la possibilità di sentire la sua presenza. Ecco perché grida angosciato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché i nostri peccati erano addosso a Lui e li impedivano. Come il peccato ci impedisce di aver comunione con Dio, così anche Gesù era impedito ad aver comunione con il Padre perché aveva su di sé tutte le nostre colpe. Tutto quello che di male abbiamo fatto erano su Gesù. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Eppure Dio era lì, accanto a Gesù. E quello che è bene, altre volte l'ho detto, è normale, è logico che sia così, quello che è bene non è quello che è piacevole, quello che sembra tutto rose e fiori, a volte è bene anche qualche sofferenza, qualche cosa che non è piacevole, perché l'esempio dei bambini è chiaro, qualche volta piangono perché per loro è un danno, se gli viene tolto, fo per dire, un coltello, l'esempio più classico e più banale, gli viene tolto il coltello che ci stanno giocando, ah che fai, questo no, fermo, è pericoloso, e quello piange perché vuol giocare con quello, per lui è una sofferenza, per lui è un dispiacere non poter avere l'oggetto con cui stava giocando, ma il fatto che gli sia tolto è per il suo bene. E qualche volta anche noi siamo bizzosi perché vorremmo delle cose che in realtà non abbiamo, perché è il nostro bene che sia così. Non è che tutto quello che è piacevole ci fa bene, ci porta avanti, anzi, qualche volta abbiamo bisogno di essere un pochino messi a freno affinché ci possiamo anche riflettere. E in genere, se riflettiamo, se pensiamo, magari anche con il tempo, non è detto che lo possiamo manifestare subito, ma se con il tempo riflettiamo sulle situazioni, ci rendiamo conto che ma è quella cosa lì che mi pareva tanto buona, tanto utile, tanto importante, in realtà non era né buona né utile né importante, anzi è stato bene così perché mi avrebbe creato anche dei problemi, perché a volte noi si vede sempre davanti al naso, ma il Signore vede ben oltre quello che riusciamo a vedere noi, di conseguenza Lui sa quello che è buono per noi. E allora, come Gesù ha avuto questo momento difficile dovuto alla nostra condizione, al nostro stato di peccato, e ha dovuto passare questi momenti terribili, perché oltre alla sofferenza fisica, e sicuramente era una grande sofferenza fisica, aveva anche questa sofferenza spirituale, di non sentire più il sostegno, l'aiuto, l'appoggio che veniva da Dio il Padre. Ma questo faceva parte del bene di Gesù, perché sappiamo che poi ha ricevuto più gloria di quella che ne aveva prima, ma soprattutto per noi. Perché se questo non fosse avvenuto, se Gesù non avesse passato questi momenti estremamente drammatici, noi non saremmo qui a parlare fra noi e a considerare quello che ci sta avvenendo intorno. Sì, ne potremmo parlare, ma sicuramente con altro spirito, con altre motivazioni. Magari potremmo essere qui a contestare quello che viene fatto, oppure a prenderla dando colpa a quello, a quell'altro. Potremmo magari amareggiarci per tante situazioni, per le cose che sicuramente perfette non sono, ma noi abbiamo una speranza più grande. Può darsi che 1000 ce ne caschino a destra e 10.000 a sinistra, ma potremmo essere anche noi a cascare, perché Gesù disse sia fatta la tua volontà. Il nostro atteggiamento, la nostra fiducia verso il Dio, che sia quella, che c'è 1000 ne caschino alla nostra destra e 10.000 alla nostra sinistra, ma siamo consapevoli anche che potremmo anche essere noi a cadere. Perché se è stato difficile e non è, e apparentemente sembra che Gesù non abbia ottenuto risposta, il fatto che anche noi possiamo cadere non è detto che poi non si possa vedere chi ce ne cade 1000 a destra e 10.000 a sinistra, quando saremo nella situazione diversa da quella di ora della nostra vita fisica. Con la vita spirituale sicuramente potremmo vedere l'adempimento di queste parole, come Gesù ha sicuramente visto dopo che Dio era lì accanto a lui a sostenerlo, anche nel momento che lui non riusciva a sentirlo, a percepirlo. Perciò siamo pronti ad ogni situazione, ma ricordiamoci che tutto quello che ci può succedere, quello che ci può capitare, non prende Dio di sorpresa. Dio lo sa, Dio è a conoscenza di tutto. Rimettiamoci nelle sue mani, mettiamoci al riparo dell'Altissimo, dimoriamo all'ombra dell'Onnipotente. Il Signore ci benedica.